Benvenuti alla seconda stagione di Neuropod, il podcast ufficiale della Società Italiana di Neurologia, che tratterà gli argomenti più interessanti e le novità di questa disciplina. Tutti i nostri articoli sono approvati da un team editoriale dedicato. Per rimanere sempre aggiornato sui nuovi episodi, seguici su Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e su www.neuropod.it. Nell'episodio di oggi parleremo di Beta Amyloid and Epilepsy, Two Sides of the Same Coin, con il dottor Jacopo Di Francesco e il dottor Michele Romoli. Buon ascolto!
Buongiorno, bentornate e bentornati alla nuova puntata di Neuropod, il podcast della Società Italiana di Neurologia. Sono Michele Romoli, neurologo dell'ospedale Bufalini di Cesena, e nell'episodio di oggi ci occupiamo della relazione tra epilessia e beta-amiloide, una delle proteine coinvolte nella demenza di Alzheimer. Lo facciamo con l'aiuto del dottor Di Francesco, dell'ospedale San Gerardo di Monza e Università Milano Bicocca.
Ciao Michele, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
L'amiloide è una proteina normalmente prodotta in vari organi e tessuti del nostro corpo. Nei neuroni, le cellule nervose che compongono il nostro cervello, svolge importanti azioni di regolazione della trasmissione sinaptica e di regolazione della barriera ematoencefalica. La beta-amiloide è il risultato del crivaggio della proteina precursore dell'amiloide tramite azioni di enzimi chiamati secretasi. Una volta prodotto in eccesso, può accumularsi in forma solubile, aggregarsi in oligomeri fino a precipitare formando placche amiloidi, che rappresentano una delle entità istopatologiche della malattia di Alzheimer. Recentemente, alcuni studi preclinici hanno evidenziato che la beta-amiloide può indurre un'attività neuronale anomala e che crisi epilettiche possono incrementare la produzione di beta-amiloide a loro volta, inducendo un circolo vizioso. A questi dati fa eco, dal punto di vista clinico, un'alta prevalenza di epilessia tra i pazienti con disturbi cognitivi, come anche di demenza nei pazienti epilettici. Facciamo un po' d'ordine. Dottor Di Francesco, da dove nasce l'idea di una intersezione tra amiloidopatia e crisi epilettiche?
Allora, in letteratura sono presenti numerose evidenze scientifiche che confermano la relazione patogenetica tra la beta-amiloide e l'epilettogenesi. Numerosi dati sperimentali dimostrano infatti che elevate concentrazioni di beta-amiloide favoriscono l'attività di scarica neuronale, portando quindi allo sviluppo del potenziale elettrico anomalo e sostenendo la formazione del network epilettogeno. Questo avviene anche mediante l'alterazione degli interneuroni inibitori. Il meccanismo porta anche ad un effetto di morte cellulare direttamente, principalmente attraverso l'effetto eccitotossico dovuto ad alte concentrazioni del neurotrasmettitore glutammato e mediante ioni calcio. Il processo epilettogeno a sua volta favorisce la deposizione di beta-amiloide a livello neuronale, generandosi così un circolo vizioso tra epilettogenesi, che viene mantenuta dall'effetto nocivo della beta-amiloide, e neurodegenerazione, che viene favorita a sua volta dall'attività epilettiforme. Si ritiene che questo processo quindi determini l'accelerazione della neurodegenerazione, favorendo così lo sviluppo di sintomi cognitivi nei pazienti affetti. Anche se viene meno studiata, recenti evidenze dimostrano che la proteina tau potrebbe giocare un ruolo nel mantenere il processo epilettogeno. Infatti, l'attività epilettica sostiene la iperfosforilazione della proteina tau ed accelera il processo amiloidogenico, in particolare a livello ippocampale di modelli sperimentali animali.
Bene, grazie. Sembra che quindi disponiamo di dati relativamente solidi per sostenere un aumento del rischio di epilessia nei pazienti con demenza ed il coinvolgimento della beta-amiloide in questa relazione. Dal punto di vista pratico, sarebbe ancor più importante definire se l'epilessia è un fattore di rischio per demenza. E abbiamo dei dati a questo riguardo?
Sì, in effetti è così. Da molti anni è noto che pazienti con varie forme di demenza, in particolare di tipo Alzheimer, sono maggiormente predisposti allo sviluppo di epilessia e la frequenza delle crisi epilettiche aumenta con la progressione del quadro neurodegenerativo. Negli ultimi anni sono poi aumentate le evidenze scientifiche che dimostrano una solida correlazione tra epilessia e demenza anche in ambito clinico, in particolare per le epilessie late onset, cioè ad esordio tardivo. Un esempio fra tutti proviene da un piccolo, ma io direi fondamentale, un caposaldo, lavoro del gruppo di Harvard, che ha registrato l'attività cerebrale con elettrodi di profondità in due pazienti con Alzheimer di grado lieve e senza crisi cliniche. La registrazione in continuo di questi due soggetti, soprattutto durante il riposo notturno, ha permesso di identificare una abbondante attività epilittiforme che sottende quindi i meccanismi patogenetici prima discussi. Tuttavia, i dati più interessanti che sono emersi, più solidi, che sono emersi nell'ultimo periodo riguardano la relazione inversa, ovvero quella tra epilessia late onset, che consideriamo dopo i 50-55 anni di età, e la comparsa di demenza. Sono infatti sempre maggiori le evidenze che dimostrano infatti che lo sviluppo di epilessia tardiva, appunto late onset, a causa sconosciuta, o perlomeno apparentemente, ovvero quindi senza una chiara correlazione con una problematica neurologica strutturale, in particolare vado a pensare a una causa vascolare o tumorale, predispone un numero significativo di soggetti, una certa percentuale di questi soggetti, allo sviluppo di demenza negli anni successivi. Per questi pazienti, la comparsa di crisi epilettiche potrebbe quindi costituire il primo segno clinico di malattia neurodegenerativa, i cui ambiti cognitivi non sono ancora emersi in maniera significativa.
Abbiamo quindi visto che i pazienti con epilessia in età tardiva, specie a genesi non definita, sembrano ad essere a più alto rischio di demenza. Quindi questo che cosa implica dal punto di vista dell'inquadramento diagnostico?
Dal punto di vista operativo, queste considerazioni che abbiamo appena fatto implicano la necessità di una dettagliata caratterizzazione dei pazienti con epilessia late onset di tipo indeterminato, che assume l'acronimo LOEU. Questa caratterizzazione deve essere il più ampio spettro possibile, in modo da includere anche l'ipotesi di una malattia neurodegenerativa all'esordio che spesso non viene considerata in questi pazienti. Possiamo infatti ipotizzare che vi sia la presenza di un sottogruppo di questi pazienti con epilessia late onset di natura indeterminata che presenta una forma di malattia neurodegenerativa correlata direttamente alla beta-amiloide. Tuttavia, in assenza di una chiara correlazione causa-effetto che spieghi l'esordio di epilessia in questi pazienti, i soggetti con epilessia ad esordio tardivo di natura indeterminata devono essere analizzati attentamente, includendo sia esami diagnostici di primo livello, tra cui un approfondito studio di neuroimmagini, ma anche indagini di secondo livello per identificare possibili cause misconosciute, come ad esempio l'analisi dell'IQOR, che spesso non viene fatta in questi pazienti. Infatti, oltre ad escludere delle cause infettive, questo esame è fondamentale per la valutazione di marcatori di neurodegenerazione, che sono sempre più diagnosticati anche in vari ambiti. Analogamente, le tecnologie di PET, in particolare la PET fluorodeossiglucosio cerebrale, possono indirizzare verso una problematica neurodegenerativa che fino al momento era misconosciuta. Uno dei dati, dei risultati più interessanti che sono recentemente emersi in questo ambito riguarda inoltre gli aspetti neuropsicologici. Infatti, una percentuale significativa di pazienti con late onset epilepsy di natura indeterminata possono risultare apparentemente integri dal punto di vista cognitivo ad una prima valutazione standard. Tuttavia, invece, un'approfondita analisi neuropsicologica con dei test opportuni può far emergere degli aspetti deficitari in maniera significativa, che possono poi configurarsi ad essere compatibili con MCI, Mild Cognitive Impairment, per cui in questi soggetti a maggior ragione diventa necessario un monitoraggio prolungato nel tempo.
Grazie, dottor Di Francesco. Viene a questo punto da chiedersi se anche la terapia antiepilettica che scegliamo non abbia una qualche influenza sulla traiettoria cognitiva.
Sì, esatto. L'idea sarebbe proprio questa, infatti, è un'ottima osservazione. Infatti, l'ipotesi è appunto che, almeno in questi soggetti, la terapia antiepilettica, che ha il principale obiettivo di spegnere, quindi di interrompere il network epilettogeno, potrebbe andare ad avere un effetto anche di interruzione di questo circolo vizioso che mantiene l'interplay tra l'epilettogenesi e il circolo vizioso che si crea col processo neurodegenerativo. L'obiettivo sarebbe quello quindi potenzialmente di andare a rallentare la progressione del danno neurologico e di sintomi correlati, soprattutto dal punto di vista cognitivo, neurodegenerativo. In questo ambito, modelli animali di Alzheimer hanno infatti dimostrato che alcune delle terapie antiepilettiche più utilizzate, in particolare l'levetiracetam, sono efficaci anche nel ridurre il deficit cognitivo e ritardare la comparsa dei sintomi cognitivi della malattia. In questo ambito sono infatti anche partiti dei trials clinici pilota su pazienti Alzheimer in terapia antiepilettica con il levetiracetam, che hanno l'obiettivo di monitorare nel tempo la progressione di sintomi cognitivi rispetto a controlli che non vengono trattati con questa terapia. Al momento i trial sono ancora in corso, però i risultati preliminari hanno dimostrato un'efficacia del trattamento antiepilettico anche sugli aspetti cognitivi, perlomeno nel rallentare la progressione del danno neurologico cognitivo nei pazienti Alzheimer con epilessia attiva.
Per tirare le somme, epilessia e neurodegenerazione sembrano profondamente legate. Uno dei possibili meccanismi che contribuisce ad entrambe è la proteina beta-amiloide, che già nelle fasi solubili può provocare delle alterazioni neuronali in grado di instaurare un circolo vizioso. I pazienti con late onset epilepsy, specialmente quelli a genesi non definita, sembrano avere un rischio di demenza estremamente elevato, per cui è necessario da parte nostra impiegare la massima attenzione alle funzioni cognitive e alla caratterizzazione dei singoli casi. È stata anche proposta una classificazione di un sottogruppo di questi pazienti come late onset epilepsy potenzialmente correlata ad amiloidopatia. Sono ancora da definire gli effetti potenziali dei trattamenti sulle fasi solubili della beta-amiloide, come anche l'effetto dei farmaci antiepilettici sulla traiettoria cognitiva, ma il campo sembra ampliarsi e progredire molto velocemente. Per il momento possiamo concentrarci sulla caratterizzazione senza lasciarci sfuggire problemi cognitivi già all'esordio dell'epilessia. Grazie al dottor Di Francesco per gli aggiornamenti. Non perdete i prossimi podcast su Spotify, Apple e Google Podcast. See you next week.
Grazie Michele, un saluto a tutti e arrivederci.
La puntata di oggi è finita. Seguici sulla tua piattaforma di ascolto preferita e